È per me un grande privilegio sapere di poter condividere un pensiero da parte del Signore e vedervi in presenza anziché dietro il computer. Sono momenti piacevoli, forse non come li vorremmo veramente. Certamente vorremmo tornare alla normalità, potersi riabbracciare anche dentro questo locale. Però abbiamo già fatto l'esperienza nelle precedenti settimane, questi momenti sono comunque belli. Sono momenti in cui ci si rafforza a vicenda, perché è così che è. Stasera condividerò con voi un pensiero nato, diciamo, tra ottobre e novembre dell'anno scorso. Vi invito ad aprire la parola di Dio nel Vangelo di Marco, al capitolo 14. Leggeremo i versetti da 50 a 52. Condividerò con voi questa riflessione a cui ho dato questo titolo, Quando Dio mostra la realtà delle cose. Marco capitolo 14 viene raccontata, viene narrato l'arresto di Gesù, quindi sono passi che conosciamo, però in questi tre versetti, versetti da 50 a 52, compare una persona di cui non si sente spesso parlare. Leggiamo quindi dal versetto 50, allora tutti lasciatolo se ne fuggirono. Un giovane lo seguiva, coperto soltanto con un lenzuolo, e lo afferrarono, ma egli, lasciando andare il lenzuolo, se ne fuggì nudo. Ora, rileggerò questi versetti, però utilizzando, una traduzione interlineare, quindi greco, latino, italiano, perché è proprio grazie a questa traduzione interlineare che non sconvolge il significato del testo, è chiaro. Però, ci sono quei particolari che lo arricchiscono ulteriormente e che mi hanno spinto a condividere la meditazione di questa sera. La traduzione interlineare dice: Allora i discepoli, abbandonatolo, fuggirono tutti. Un ragazzo, però, lo seguiva avvolto solo di un panno di lino sul corpo nudo. Tentarono di afferrarlo, ma egli, lasciato cadere il panno di lino, se ne fuggì via nudo. Voglio fare una premessa. Confrontando gli altri Vangeli, questo personaggio c'è soltanto in Marco. Ed è un dettaglio estremamente significativo. Io mi sono chiesto perché proprio Marco ha voluto metterci a conoscenza di questo personaggio. Pensiamo un attimo a chi era Marco, Giovanni detto Marco. Marco era un uomo che aveva lasciato un'importante missione iniziata al fianco di Paolo e Barnaba. Era un uomo che ha più o meno implicitamente provocato anche una divisione tra Paolo e Barnaba. Ma al tempo stesso è un uomo che ha sfruttato una seconda occasione che Dio gli ha dato, è stato reintegrato nel servizio, se volete anche nella comunione, fino a diventare un esempio per la Chiesa primitiva, un esempio anche per quello stesso Apostolo Paolo che in un primo momento non lo riteneva affidabile. E parliamo sempre dello stesso uomo che ha scritto il secondo Vangelo, riportato oggi fra le nostre Bibbie. Non è un caso che è stato Marco a raccontare questo episodio. E mi sono immedesimato perché? Perché se avete sperimentato quel momento in cui vi siete allontanati dalla comunione fraterna e dalla comunione con Dio, e poi comunque siete rientrati perfettamente reintegrati, quando vedete una persona lasciare tutto e non tornare più indietro, quella sofferenza fa molto più male di quanto possiate pensare. Vedere allontanarsi una persona a cui abbiamo testimoniato, che abbiamo evangelizzato, magari che aveva anche fatto confessione di fede, che ci ha frequentato anche per anni, quando lo vediamo andare via, e non riusciamo a trovare quella spiegazione logica, è una sofferenza sicuramente per tutti. Ma per chi ha vissuto quella fase di allontanamento, è una sorta di cicatrice che si riapre. Fa male, fa più male. Addentriamoci un attimo in questo personaggio. Tratterò due argomenti. Cercheremo di capire l'identità di questa persona e poi vedremo cosa c'è nel cuore di questa persona. Non sappiamo quale fosse il suo nome, ma comunque abbiamo un dettaglio di non poco conto. Era un giovane, altrimenti tradotto come un ragazzo. Anticamente, quando si parlava di giovane o di ragazzo, si parlava di un adolescente la cui età oscillava tra i 15 e in massimo i 19 anni. E sorrido perché penso, oggi un adolescente che cosa pensa? Luca, che cosa pensi? A quest'età si pensa agli amici, agli hobby, alle femmine, non come si dovrebbe pensare, e si pensa a divertirsi. Ora, certamente io non ho nulla in contrario al divertimento, ovviamente ci sono dei limiti, ma dal momento che sono stato adolescente anch'io, come la stragrande maggioranza di noi, noi possiamo dire che è un'età molto particolare, perché è un'età caratterizzata da quelle scelte che condizioneranno la propria esistenza, gli studi, il lavoro, la casa, e sono tutte conseguenziali tra loro, tra l'altro. Può essere una bella età, certamente, ma è anche una fra le più importanti. Si determina il proprio futuro. Ebbene, questo giovane, almeno apparentemente, era disposto a considerare anche gli aspetti spirituali della propria esistenza. È stato disposto ad ascoltare il messaggio di Gesù. Il testo lo dice, un giovane lo seguiva, ed è la stessa parola seguire che viene usata anche per i dodici. Anzi, da una lettura superficiale sembra che questo giovane superi per fedeltà i discepoli, e questo lo notavo proprio nella traduzione interlineare. Allora i discepoli tutti, c'è scritto, tutti i discepoli lo abbandonano, il ragazzo però lo seguiva. C'è un avvenimento in corso, c'è una reazione, quindi c'è questo allora. Poi c'è qualcuno che fa il contrario e c'è questa congiunzione avversativa, però. Se fossi stato uno della folla in quel momento, in quella fase iniziale dell'arresto, se fossi stato uno di quelli che andava bello rabbioso con i forconi pronto a voler uccidere Gesù, e se avessi visto questa scena avrei potuto pensare, ma guarda un po' questi 12 vigliacchi dove vanno, in realtà 11, Giuda già non c'era più. Ma guarda un po' questi qua che parlano, poi se ne vanno. Oh, lo vedi? Però c'è questo giovane, questo è rimasto, Questo ha coraggio. E stiamo parlando anche di un giovane le cui condizioni economiche erano sicuramente modeste. Dico questo per un motivo. Anticamente il modo di vestire delle persone era costituito da un lenzuolo bianco, che col tempo, insomma, si logorava, rischiava anche di diventare trasparente, molto aderente. Quindi cosa succedeva? La maggioranza delle persone indossavano un altro mantello che dalle spalle fino alle caviglie potesse coprire le forme della nudità, se non addirittura la nudità stessa. La situazione di questo giovane è questa. C'è soltanto un lenzuolo sul corpo nudo, non c'era altro. Però sono molto affezionato alla traduzione interlineare, che è la stessa riportata nelle Luzzi, nelle versioni Luzzi, che traducono questo abito come un panno di lino. Il lino nella scrittura ha un valore bellissimo in realtà, perché il lino era la parte del tessuto che componeva l'abito del sommo sacerdote, colui a cui era concesso una volta all'anno di entrare nel luogo santissimo. Colui che doveva offrire i sacrifici per l'espiazione dei peccati del popolo. Ma noi oggi ha un altro importante valore. Venite con me in Apocalisse al capitolo 19 e leggiamo il versetto 8. Apocalisse 19, 8. Vengono spiegate le nozze dell'agnello, e sappiamo che è un evento che ci riguarda molto da vicino, E l'ultima frase del versetto 7 dice: sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. E sta parlando della Chiesa. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché il lino fino sono le opere giuste dei santi. Già qui avrete notato una grossa differenza. Il lino della sposa di Cristo è fino, quello di questo giovane no. C'è apparenza di spiritualità, ma non c'è la sostanza. E quando ho realizzato queste cose, non ho potuto fare a meno di pensare alle tante conversazioni. Chiaramente ora faccio un discorso estremamente generico, non ce l'ho con nessuno. Vi porto a conoscenza di quelle che sono state le mie condivisioni in questa fase di pandemia, dove ho parlato con tanti credenti, non di Villa Cortese anche. Rimanevo stupito come tutti fossero d'accordo sul fatto che Dio ha permesso questa pandemia per mettere in atto i suoi giudizi. Però non sono d'accordo neanche a concludere così nettamente questo discorso. Certo che Dio giudica, chi ha il coraggio di dire il contrario? Ma siamo sicuri che Dio attraverso la pandemia non abbia voluto dare un giudizio anche su noi credenti? Quantomeno una valutazione? Su che base possiamo dire che non è così? Una cosa su cui tutti sono stati d'accordo è la stragrande percentuale di persone che si sono allontanate. La mia risposta è che Dio ha voluto mostrare con la pandemia che oggi nelle nostre assemblee ci sono molte persone che hanno un vestito di lino, ma non fino, non risplendente, non puro. Perché se fosse stato così, avrebbero resistito, seppur a fatica, certamente non siamo dei supereroi, ma sarebbero rimasti con noi. Abbiamo visto allontanare persone in un modo così inspiegabile. Pensavamo veramente che fossero come noi. Però vedete, il linguaggio evangelichese è molto facile da imparare, molto facile, molto più di quello cattolico apostolico romano. E a un certo punto si voltano indietro, causando ovviamente a noi un grande dolore. Perché? Ecco il punto focale. Perché a loro piace stare con noi, piace la buona compagnia, possiamo sembrare persone simpatiche, ma non vogliono morire. Se l'appartenenza a Cristo viene chiamata come nuova nascita, come una resurrezione a tutti gli effetti, la testimonianza di una avvenuta risurrezione, per risorgere bisogna morire. E quando questo non accade, non c'è salvezza. Nell'epistola di Giuda si parla anche di persone che, mascherandosi da evangelici, in realtà hanno sempre avuto nel cuore l'intenzione di distruggere la testimonianza. Giuda parla di empi che volgono in dissolutezza la grazia di Cristo. Si danno avvizi contro natura, disprezzano l'autorità, parlano male della dignità e arriva a definirle come delle macchie nelle agapi. Nel contesto di Giuda si sta parlando di non credenti. Però io come figlio di Dio, membro di una comunità, io mi sento responsabilizzato comunque. Perché? Perché per disprezzare le autorità, e in questo contesto è estremamente facile, basta avere un pensiero. Non dice parlare male dell'autorità, parla di disprezzare. Tu puoi disprezzare una persona anche senza dire nulla. È un meccanismo che scatta nella mente e nel cuore. E allora devo stare attento, devo stare vegliare, devo soprattutto pregare, perché questo vestito di lino fino che mi è stato dato e che nessuno mi toglie perché la salvezza non si perde, lo posso sporcare quando la mia condotta non è coerente con i principi della parola di Dio. E lo stesso apostolo Giovanni nella sua prima epistola parla di persone, di anticristi addirittura, che sono usciti da casa nostra, e lì fa un ragionamento di una logica disarmante. Inizia il discorso dicendo: vedete, il metro di paragone è questo: se sono dei nostri, rimangono con noi. se non rimangono con noi, non sono dei nostri. È un ragionamento perfetto, fila liscia, tranquillamente. Perché dice questo? Perché un nato di nuovo è per posizione, per definizione, membro di una famiglia spirituale. E quando si allontana dalla sua famiglia spirituale, si allontana anche dal capo di quella famiglia spirituale, Gesù Cristo. Questa persona, e passo al secondo argomento, si è allontanata. Vediamo in questa persona, in questo giovane, un interesse che non si è tradotto in salvezza. Questo giovane è stato disposto a seguire Gesù, ma fino a un certo punto. Oltre quel punto, no, non voglio morire, voglio essere ancora vivo, perché voglio vivere ancora un po' secondo i miei canoni. Questo giovane ha dato una parvenza di spiritualità che sembrava perfino superare quella degli apostoli già fuggiti. Ma Dio ha mostrato la realtà delle cose. Dio ha mostrato chi era veramente. Quel poco che aveva cercato e compreso, quel vestito di lino, non gli è servito per raggiungere la salvezza, ma gli è stato pure tolto. Ed è tornato a perdersi nel bosco di questo mondo con la vergogna della nudità del suo peccato. Se vogliamo essere ancora più precisi, questo vestito non gli è stato neanche tolto del tutto. Lo ha lasciato cadere, è diverso. È diverso. Ricorda molto i primi due terreni della parabola del seminatore, vero? Matteo capitolo 13, leggiamolo, Matteo capitolo 13, versetti da 19 a 21, e mi avvio alla conclusione. Matteo capitolo 13, da 19 a 21. Gesù si trova con i discepoli a spiegare questa parabola e troviamo scritto: tutte le volte che uno ode la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e porta via quello che è stato seminato nel cuore di lui. Questo è quello seminato lungo la strada. Quello seminato in luoghi rocciosi è colui che ode la parola e subito la riceve con gioia, però non ha radice in sé ed è di corta durata. E quando giunge la tribolazione o persecuzione a motivo della parola, è subito sviato. Prendo in prestito tutti e due questi terreni perché onestamente dal testo che abbiamo letto non sappiamo fino a che punto questo giovane abbia compreso gli insegnamenti di Gesù. Possiamo dire questo. Lui ha ascoltato la parola del regno, certo se seguiva Gesù, anche più di una volta. Sappiamo per certo che il maligno ha portato via ciò che è stato seminato nel cuore di questo giovane, perché il lenzuolo è caduto a terra. Però possiamo dire anche, e qui ci accostiamo ai luoghi rocciosi, che la conoscenza di questo giovane non aveva radice in sé. E si è subito sviata al momento della persecuzione. Quale miglior momento se non l'arresto di Gesù in quel momento? Quale momento migliore? Fugge e non sappiamo più nulla di lui. Non è una situazione del passato, è una situazione estremamente attuale. Ma io non lo vedo soltanto in quelle persone che con amore, con affetto, con perseveranza noi seguiamo. Pensiamo anche a quelle anime a cui noi parliamo abitualmente, anche quelle che non frequentano questo locale. Ogni volta che faccio questi ragionamenti penso al mio nonno paterno, laureato in giurisprudenza, un giudice di un certo grado. Era arrivato negli anni della sua pensione a conoscere e a tradurre la lingua egizia antica. Aveva degli amici che gli presentavano dei manoscritti di qualche secolo avanti Cristo e lui li sapeva tradurre, trovandoci anche la corrispondenza con la storia. Ma quando gli dicevi, il Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna, troppo duro questo messaggio. Lui che ha avuto una lucidità straordinaria fino al momento stesso in cui è morto, tra l'altro. È proprio vero, il Vangelo è la pazzia, è una pazzia per quelli che sono sulla via della perdizione. Voglio lasciare questo incoraggiamento. So che non ce n'è bisogno, almeno qui tra di noi come, come assemblea. Ma dobbiamo fare molta attenzione a non puntare tutto sul semplice stare bene insieme. L'Apostolo Paolo insisteva anche sul conservare l'unità dello spirito, su sopportarsi con amore gli uni gli altri, perché certamente ci sono caratteri facili e caratteri difficili. Però, proprio in Efesini 4, c'è una sola fede, un solo Dio, un solo Signore. E al di fuori del recinto spirituale in cui mi trovo, questo versetto viene rinchiuso in un armadio a fare la polvere. Perché? Ma sì, ma perché tanto stiamo bene insieme. Poi però ci sono tante persone con il vestito di lino non fino. Quando ho finito di scrivere questi appunti, il mio pensiero è stato: ok, sono convertito, sono salvato, gloria a Dio. Però voglio rivederla la mia condotta. Voglio vedere come sto usando questo vestito di lino fino, risplendente, puro che Dio ha messo a mia disposizione. Ma soprattutto voglio sapere se sono veramente rivestito della completa armatura di Dio. Perché? Perché spiritualmente apparteniamo al cielo, però fisicamente siamo ancora qua. E se siamo figli di Dio abbiamo firmato una dichiarazione di guerra al diavolo. Di conseguenza il diavolo ci attaccherà costantemente. Allora bisogna di ricordarmi quali sono gli scopi di questa armatura. Efesini capitolo 6, e mi siedo. Efesini 6, 11. Efesini 6, 11. Rivestitevi della completa armatura di Dio, affinché possiate stare saldi contro le insidie del diavolo. E il versetto 13, prendete la completa armatura di Dio, affinché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. Coraggio, fratelli. L'armatura è a nostra disposizione, ma a differenza di certi datori di lavoro o di nostri superiori, non ci viene dato un compito e poi ci viene detto arrangiati e vai per la tua strada. No, ci viene detto questa è l'armatura, ti insegno io a indossarla, ti accompagno io, ma non per un periodo breve di formazione, no, io sono con te tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Che grande pazienza, fratelli. Se abbiamo visto nella nostra vita che siamo veramente completamente diversi da questo giovane, allora sono riuscito nel mio intento perché probabilmente stasera adoreremo ancora di più il Signore. Perché? Perché se Lui è sempre con noi, tutti i giorni, fino alla fine di questo presente malvagio secolo. Che il Signore benedica la sua parola. Amen.